Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Siamo tornati con una nuova puntata del Giorno delle Locuste in diretta dagli studi di Radio Popolare via Ollearo. Ho pensato di dedicare questa puntata odierna alla manovra economica del governo. Le ragioni sono presto dette per il peso e la rilevanza, essendo questo il primo intervento strutturato del governo Meloni. Non possiamo considerare tale la manovra dello scorso anno, che arrivò in corsa e fortemente ereditata di fatto dalle indicazioni, dalle scelte fatte precedentemente dal governo Draghi. Questa appunto è la prima vera manovra della maggioranza di destra del governo Meloni, la prima vera manovra firmata dal responsabile del Dicastero dell'Economia e delle Finanze, Giorgetti. La Meloni ha voluto nella solita conferenza stampa di presentazione sottolineare che si trattava di una manovra seria e credibile. In realtà, come vedremo, si tratta soprattutto di una manovra di timida ragioneria di breve periodo. Questo è un dato oggettivo, anche da un certo punto di vista molto preoccupante, in considerazione del panorama generale di quello che sta accadendo a livello dell'economia globale. E poi, come racconteremo tra poco, infatti c'è già un primo attacco di alcuni delle grandi firme dell'economia, diciamo mainstream, che hanno pubblicato un policy brief che nessun quotidiano, nemmeno il Sole 24 Ore, ha ripreso e che analizzeremo tra poco insieme al nostro ospite Roberto Romano, che è qui in studio con noi. Lo ringrazio, Roberto, perché è venuto qui apposta di sabato per parlare con noi di questa manovra. Roberto, innanzitutto io vorrei che focalizzassimo l'attenzione su il quadro economico nel quale si inserisce la manovra e quali sono le indicazioni che emergono dai numeri, prima ancora dalle scelte che ha fatto il governo.
Allora, diciamo che questa non è ancora tecnicamente la legge di bilancio che verrà proposta a metà novembre. Questo è il documento programmatico di base che viene inviato alla Commissione europea ed è la cornice entro cui comunque la Commissione europea dovrà valutare la correttezza o meno di questa manovra. Certo è che questa manovra precipita in una fase economica, come dire, almeno delicata, mettiamola in questo modo. Tutte le agenzie internazionali delineano una crescita del prodotto interno lordo estremamente contenuto, che è in qualche modo compromesso dai tassi di inflazione, ma soprattutto compromesso, come vedremo dopo, dalla crescita dei tassi di interesse della BCE, che ha delle pesanti implicazioni sulla manovra economica sia del governo italiano come di altri paesi.
Diciamo che su tutti, no? Perché quello che emerge dai numeri che hai potuto rielaborare è che l'incremento della spesa per interessi ha una rilevanza ovviamente sui bilanci di tutti i paesi e ormai, se prima c'erano prevalentemente o quasi solo i vecchi PIGS che stavano sopra il famoso parametro del 60% del debito sul PIL, ora sono 8, se non vado errato, poi correggimi, sì, sono 8 i paesi europei che appunto sforano il vecchio parametro del patto di stabilità.
Diciamo che il patto di stabilità fortunatamente è sospeso, ma adesso vedremo poi nel tempo come sarà il nuovo patto di stabilità e crescita, più o meno si può vedere o sapere. Certo è che la gran parte dei paesi dell'Unione Europea, nessuno dei paesi europei, o nessuno, una gran parte non soddisfa i criteri, chiamiamoli di Maastricht, perché sono più noti. 8 paesi, tra cui, al netto dell'Italia e della Grecia, su cui poi bisognerà fare anche un'osservazione, ma abbiamo Belgio, Cipro, Francia, Portogallo, Spagna, che hanno un rapporto debito-PIL che avvicina più il 100% che il 60%. Le implicazioni sono abbastanza importanti di questa cosa, ma solo perché l'aumento dei tassi di interesse, solo per dare un'idea per l'Italia, ha fatto sì che la spesa per retrocedere, gli interessi sul debito pubblico sono cresciuti nell'arco di un anno di 0,7 punti di prodotto interno lordo. E detta brutalmente, si tratta di minore capacità di spesa dello Stato di 15 miliardi di euro, che non a caso l'hanno preso dall'avanzo primario, ma poi magari ne discuteremo.
Infirmary to see my baby there. She's stretched out on a long white table, so sweet, so cold, so fair. Let it go. Another sweet man like me. When I die, bury me in my straight.
E proprio ieri, in realtà ieri sera tardi, è arrivato anche l'atteso primo responso dell'agenzia di rating Standard & Poor's. Tutti guardavano, diciamo, a questo primo responso di Standard & Poor's sul debito italiano. Il giudizio sui titoli di Roma tecnicamente è rimasto stabile, sostanzialmente una tripla B con prospettive stabili, dunque due gradini al di sopra del livello di non investimento, quello che tecnicamente viene considerato livello junk, ma non c'è stata nessuna modifica, diciamo, del giudizio. Quello che è curioso è che in contemporanea con l'Italia Standard & Poor's invece ha alzato il rating della Grecia, riportandolo appunto al grado di investimento, perché precedentemente la Grecia era appunto collocata come segmento nel cosiddetto mercato dei junk bond, cioè dei titoli spazzatura. Invece appunto c'è stato questo elemento di Standard & Poor's che ha riportato, diciamo, il rating in un territorio più positivo. Diciamo subito che questi giudizi dell'agenzia di rating, ne abbiamo detto più volte da questi microfoni, sono francamente estremamente discutibili, si basano quasi esclusivamente sull'applicazione di alcune valutazioni ragionieristiche dal punto di vista dell'andamento dei conti pubblici. Non a caso il rating italiano nell'analisi di Standard & Poor's è condizionato in parte dalle prospettive di proiezione dell'impatto degli investimenti del PNRR sui conti italiani, come a dire, insomma, per fortuna che avete quelle risorse da investire che vi dovrebbero permettere di far rialzare il PIL. Ma il dato reale è che appunto tutta la manovra del governo Meloni si muove su un terreno dove si fanno previsioni di andamento del PIL che io ritengo francamente un po' discutibili, se non in alcuni casi irrealistiche. Roberto, qual è la tua impressione, la tua valutazione, e quanto effettivamente, secondo il tuo osservatorio, il governo riuscirà a centrare questo andamento, questa crescita, seppur decimale, del prodotto interno lordo? Perché se anche quella crescita bassa dovesse non essere centrata, le cose rischiano di peggiorare ulteriormente, e allora la situazione potrebbe diventare effettivamente molto più critica.
Beh, diciamo che la situazione economica condiziona tutti i paesi, tra cui anche l'Italia, e se devo proprio dirla tutta e onestamente, guardando i DPB diversi paesi, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, tutti introducono per motivi diversi una crescita del prodotto interno lordo che è sicuramente superiore di tutte quante le stime che sono venute fuori più o meno recentemente. Ma credo che questo serva per giustificare se medesimi rispetto a una situazione difficile e quindi la necessità di intervenire attraverso dei provvedimenti pubblici per attutire il rallentamento economico. Ma resta il fatto che questi numeri per quanto riguarda la crescita economica e anche i livelli occupazionali piuttosto che altri dati sono, dico, disarmanti, perché in realtà quello che emerge con una certa forza, e qui si dovrebbe preoccupare la policy nel senso stretto del termine, è che una volta la legge di bilancio era il piano normativo, cioè era il piano di politica economica dei governi per modificare lo stato dell'arte del sistema economico nazionale, e quindi la legge di bilancio attraverso il dare e l'avere modificava le poste, distribuiva il reddito in un modo piuttosto che in un altro e prevedeva una crescita del PIL di N e dicendo. Ecco, il fatto che il dato tendenziale della crescita del PIL, dei consumi, degli investimenti rispetto a quello programmatico sono sostanzialmente un'identità, cioè questa è la cosa non nuova ma in realtà è lunga nel tempo, fa dire che la politica di bilancio di tutti i governi sono diventate politiche di bilancio sostanzialmente ragionieristiche. E qui mi fa tornare in mente adesso, chi non so chi si ricorda il pilota automatico di Mario Monti, siamo nel 2000, adesso vado a memoria, 12 credo, adesso non vorrei sbagliarmi ma anno più anno meno, dove usavo questa espressione. In effetti, da un'indagine che ho fatto, non da solo ovviamente, dal 2000 al 2022 dei valori tendenziali e i valori programmatici, nel tempo si passa da una crescita del PIL dell'1% a una crescita del PIL che sostanzialmente a differenza di 0,2, cioè stiamo parlando di decimali di decimali, quindi le leggi di bilancio si sono svuotate nella sua funzione essenziale, e quindi è una domanda che bisogna porsi: che tipo di bilancio occorre fare per stabilire e immaginare alla luce poi del nuovo patto di stabilità e crescita europeo, che non dico che sarà più vincolante, ma certamente l'attenzione sul debito comporta dei forti avanzi primari, quindi una riduzione ulteriore delle spese.
E su questo punto, proprio quello degli avanzi primari che, diciamo, picchiano, per usare questo termine, gli economisti che hanno pubblicato appunto 2 giorni fa questo policy brief firmato dalla Università Bocconi, stiamo parlando di Carlo Bastasin, Lorenzo Binismaghi, l'ex membro del Consiglio di Amministrazione della BCE, Sergio De Nardis, Marcello Messori e Stefano Micossi. Diciamo che pur essendo tutti grandi firme, diciamo, dell'economia mainstream, c'è sicuramente la presenza di Marcello Messori tra i firmatari, che dà l'idea, come dire, che non si può scrivere il policy brief, diciamo, alla scuola neoliberista, come farebbe pensare la firma per esempio di Bastasin e di Binismaghi. Bene, questo policy brief è molto critico nei confronti del governo Meloni, in particolare proprio sulla questione del scarso realismo e di una dimensione di previsione dell'avanzo primario non sufficiente. La conclusione di queste 13 pagine che potete trovare online, sostanzialmente, che in assenza di una revisione degli obiettivi di finanza pubblica al fine di rendere più credibile la riduzione del debito, i rischi di instabilità finanziaria per il nostro paese possono notevolmente aumentare, una sorta di monito che suona come un cartellino, diciamo, quasi rosso nei confronti del governo, perché poi sappiamo tutti che appunto l'andamento dell'economia reale sembra sempre più distante dalle previsioni del governo. Proprio ieri, per esempio, sono usciti i dati che i giornali italiani non riportano sull'andamento dei prezzi della produzione negli Stati Uniti, in Germania, della produzione industriale, e c'è stato un ulteriore calo dei prezzi della produzione industriale, che è un segnale purtroppo negativo, perché vuol dire evidentemente che la fase recessiva in Germania non è ancora stata superata e probabilmente non lo sarà ancora per un bel po' di tempo, anche perché le tensioni internazionali non aiutano da questo punto di vista. Roberto, quindi l'efficacia della manovra qual è?
L'efficacia della manovra è praticamente zero, anzi è 0,2. Tra l'altro emerge una cosa importante, che la riduzione delle imposte, delle tasse, determina un aumento del prodotto interno lordo di 0,2 punti. Quindi vuol dire che ridurre la pressione fiscale non è associabile a crescita economica. Per assurdo, per quanto sia stato concepito male il PNRR, in realtà le risorse spese come le stiamo spendendo, per assurdo, dà una crescita di un punto percentuale di PIL. Si conferma la regola che la spesa pubblica è molto più efficace della riduzione delle tasse e quindi bisognerebbe riscrivere, rivoltare il calzino della legge di bilancio, non solo quella nazionale, ma direi anche quella europea.
E proprio sul tema del fisco, il contributo, come sempre, del professor Alessandro Santoro.
Oggi ci soffermiamo con maggiori dettagli sulla manovra e sugli aspetti fiscali della manovra presentata dal governo. Allora, gli elementi essenziali sono due. Il primo è che si tratta di interventi assolutamente temporanei, che sono validi solo per il 2024. E questo ovviamente già dice molto e ci torneremo. Il secondo è che si tratta di interventi, da un lato, di proroga di sgravi contributivi che erano già in vigore nel secondo semestre 2023 e che quindi non avrà un impatto differenziale, cioè non muterà la situazione, ma semplicemente manterrà gli sgravi che sono già presenti. E invece un'altra parte dell'intervento, che è quella sull'IRPEF, che ovviamente solo per il 2024 ha carattere di, diciamo, innovatività. In che cosa consiste questa manovra? Ma sostanzialmente vengono accorpati gli attuali primi due scaglioni dell'IRPEF e quindi l'aliquota marginale legale, che oggi è al 23% fino a 15.000 euro e poi passa al 25% per i redditi da 15 a 28.000 euro, diventa 23% fino a 28.000 euro. Quindi passiamo ad un sistema sostanzialmente con l'aliquota del 23%, l'aliquota del 35% e poi l'aliquota del 43% per gli euro di reddito superiore a 50.000 euro. Vengono poi aumentate le detrazioni per lavoro dipendente, che vengono uniformate a quelle dei pensionati. Questa correzione di detrazione comporta un'ulteriore correzione per evitare la perdita del trattamento integrativo per alcuni contribuenti che oggi ne beneficiano, ma questo è una cosa meramente tecnica. E poi si riduce, sempre solo per il 2024, l'ammontare di detrazioni per oneri per i contribuenti con un reddito superiore a 50.000 euro. Ora, le domande da farsi dal punto di vista prettamente tecnico sono le solite, cioè chi ci guadagna maggiormente da una manovra di questo tipo? Innanzitutto cominciamo a dire che sono tutti risparmi di imposta molto piccoli, che vanno tra un minimo di zero a un massimo di 260 euro annui, quindi veramente importi molto molto esigui. Il profilo della distribuzione non è semplicissimo, perché dipende dal fatto che il contribuente abbia o meno degli oneri detraibili. Per farla molto molto semplice, diciamo che sostanzialmente i guadagni sono pari più o meno a zero fino a 15.000 euro, con una piccola variazione, ma insomma sostanzialmente pari a zero o inferiore a 100 euro annui. Poi cominciano ad aumentare, raggiungono il massimo, cioè 260 euro per chi ha 28.000 euro di reddito, e rimangono così. Se però ci sono gli oneri detraibili, allora il discorso cambia, perché chi ha 50.000 euro e ha oneri detraibili perde tutto il vantaggio. Quindi vantaggi esigui e con una distribuzione, diciamo, molto strana in un certo senso. Infine, gli ultimi secondi per tornare sul carattere temporaneo dell'intervento. È davvero strano che, per dare attuazione a una legge di riforma del sistema tributario, si faccia un intervento che in realtà dura solo un anno. È proprio il contrario di ciò che dovrebbero essere le riforme fiscali. Il fisco dovrebbe avere carattere stabile e certo. E invece così siamo di fronte ad un intervento che complicherà il sistema per un effetto molto molto breve.
Bene, con il contributo come sempre estremamente chiaro del professor Alessandro Santoro su la parte diciamo fiscale della manovra, la tanto strombazzata avvio della riforma firmata dal vice ministro Leo, insomma nella legge di bilancio tutta questa riforma non c'è, e soprattutto, come sottolineava il professor Santoro, parlare di riforma con un intervento temporaneo sul fisco è veramente quasi incomprensibile, come si possa definire tale, ma tant'è, queste sono le posizioni del governo Meloni. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo, io e Roberto Romano che è qui in studio, ringrazio anche Luca che ci ha dato un supporto tecnico. L'appuntamento è per la prossima settimana, sempre dai microfoni di Radio Popolare, sempre in questo spazio, ricordatevelo, del sabato. E per chi c'è invece qua oggi e si è prenotato, l'appuntamento mio malgrado è questa sera per la festa di ringraziamento per i nuovi abbonati di Radio Popolare.